Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington, nato a Washington nel 1899, morto a New York nel 1974. Ognuno potrebbe asserire che egli fu cittadino dell'una o dell'altra città. Non lo fu di nessuna. Nel significato più vero della frase, si può dire che egli fu cittadino del mondo. Come musicista odiava le categorie. Non voleva essere restrittivo e sebbene diffidasse della parola jazz, la sua personale definizione di jazz era libertà di espressione. Come per le categorie musicali, lo stesso discorso valeva per le categorie delle persone. Categorie di classe, razza, colore, credo e denaro erano per lui odiose. Diede il suo sottile ed efficace contributo alla lotta per i diritti civili nelle sue opere musicali e con Black, Brown and Beige nel 1943 delineò orgogliosamente il contributo nero alla storia americana. L'aspetto miracoloso del suo lavoro non è solamente la qualità, ma una impressionante quantità. La musica era davvero la sua amante. Lavorava molto, non si risparmiò e praticamente morì lavorando. Quando qualcuno gli chiedeva se si sarebbe ritirato, era solito rispondere con sprezzo: «Ritirarmi da cosa?». Festeggiò il suo 70° compleanno alla Casa Bianca, dove il presidente Nixon gli conferì la più alta onorificenza civile, la Medal of Freedom. Ognuno dei presidenti, Johnson, Eisenhower e Truman, riconobbe in qualche modo i suoi successi. Non meno di 17 college gli conferirono lauree ad honorem. Altre alte onorificenze gli furono conferite dall'imperatore di Etiopia Haile Selassie, dalla Francia e dalla Svezia. Il suo ritratto apparve nei francobolli postali del Togo e del Chad. Ellington sapeva che un genio era in realtà l'estrinsecazione dei doni derivanti da Dio. E il dono che il Creatore preferì per lui si può riassumere in questa frase di Gesù: «Non temere, va ed insegna a tutti i popoli. Proclama la buona novella a tutti gli uomini». E Duke sapeva che la buona novella era l'amore di Dio per tutti gli uomini. Proclamò questo messaggio nei suoi concerti sacri. Grato per aver avuto l'opportunità di riconoscere qualcosa in cui credeva con ammirazione, una potenza assolutamente al di sopra dei suoi limiti umani. È il giorno della memoria, quando coloro che sono morti per un mondo libero sono adeguatamente ricordati. Duke Ellington non perse mai la fiducia in questo paese e lo servì splendidamente. La vita era finita, ma la sua musica non si sarebbe mai fermata e lo continuerà a servire negli anni a venire. Nel 1973 Ellington compone il terzo dei suoi concerti sacri. Sarà anche l'ultimo. Morirà pochi mesi dopo, il 24 maggio del 1974. In suo ricordo, l'amico e biografo Stanley Dance comporrà questa elegia.
E siamo quindi al terzo concerto sacro. Per raccontarne la storia, il maestro Agostino Marzoli ha intervistato per noi uno dei musicisti della sua orchestra, il trombonista Art Baron. Agostino, come ha inizio la storia di questo concerto?
Dunque, Ellington, forte dell'esperienza passata dei due concerti sacri, riceve una commissione da parte dell'ONU in occasione della Giornata Mondiale delle Nazioni Unite.
Quindi per la prima volta una commissione che non è più sacra, diciamo.
Esatto, non viene più da uomini di chiesa, infatti, ma dalla massima istituzione politica mondiale. E l'ONU in commissione a questo concerto lo invita ad eseguirlo per la prima volta in un posto molto importante, che è l'abbazia di Westminster a Londra. La prima di questo concerto sarà la prima data di un lungo ed estenuante tour che vedrà Ellington e la sua orchestra impegnati in tutta Europa e anche in Africa.
Come arriva Ellington alla prima di questo concerto?
Dunque, arriva molto impreparato. Ellington stesso confesserà di non essersi mai trovato così impreparato a un evento di tale importanza. Ma questa è una cosa molto comune ad Ellington. Sappiamo da molte testimonianze che lui fino al giorno prima ancora stava scrivendo sui fogli pentagrammati la musica. A volte addirittura alcuni musicisti hanno raccontato che hanno eseguito a prima vista dei pezzi direttamente durante un concerto, e lo stesso avvenne in questa occasione. Infatti l'orchestra era impegnata in quei giorni in un locale di Chicago fino a due giorni prima di arrivare a Londra, e quindi non provarono praticamente nulla. Giusto Ellington mandò due settimane prima Roscoe Gill, che era maestro di coro, a far provare il coro a Londra, ma l'orchestra era totalmente priva di prove, quindi arrivarono piuttosto impreparati.
E questo ce lo testimonia lo stesso Art Baron che ha intervistato.
The Third Sacred Concert had beautiful songs that Alice Babb sang. He's got a three-letter word of love.
Il terzo concerto sacro aveva delle bellissime canzoni che furono cantate da Alice Babs, come ad esempio "Is God a Three Letter Word for Love".
And she was like an angel. She was like a nightingale, a beautiful singing bird. And these words, these ideas were just so very simple.
Alice era come un angelo, un usignolo, un bellissimo uccello che canta. Per di più, le parole di queste canzoni, nonostante fossero così semplici, avevano un impatto altissimo. Esprimevano tutto ciò in cui Duke credeva. Per questo amava le canzoni.
And this was a special concert. It was the United Nations Day in 1973.
Questo fu un concerto speciale.
So we get dressed and we take our seats and there's a few announcements. They even said something. I don't know if you've heard the recording, but they were saying.
Un annunciatore al nostro ingresso disse: signori e signore, benvenuti al nostro concerto. Non per mancare di rispetto nei confronti dell'ONU, ma se Duke Ellington fosse a capo delle Nazioni Unite, certamente avremmo più armonia. Grandioso. La cosa incredibile era che non avevamo idea di quale fosse il primo o il secondo brano. Non c'era una scaletta, non ne avevamo la più pallida idea.
Relativamente a questo modo di fare di Ellington, anche Bob Friedman mi ha confermato più o meno la stessa cosa. Bob Friedman è un musicista, un arrangiatore e compositore jazz molto attivo, che negli anni 60 suonava il sax e il clarinetto ed ebbe l'occasione di suonare con l'orchestra di Ellington durante lo spettacolo My People del 63. Ne abbiamo già parlato in qualche
puntate precedenti.
Sì, Bob Friedman mi ha lasciato scritto una breve testimonianza che appunto ci conferma quello che ha appena detto Art Baron.
Fui molto contento di essere invitato a suonare nella band di My People con Ellington. Fu un maestro e la sua importanza è riconosciuta da tutti. Ellington era ben noto per consegnare ciò che aveva scritto solo all'ultimo momento. A volte, mentre Jimmy Jones stava facendo provare la band sul palco, Duke sedeva al pianoforte a scrivere per il successivo pezzo che avremmo dovuto suonare. Tom Whaley, il suo copista, stava dietro, in piedi alle sue spalle, pronto a prendere le pagine della partitura appena ne veniva terminata una. E poi andava al tavolo a trascrivere le parti. Quando Ellington provava con la band, faceva emergere degli aspetti della musica in un modo così speciale che essa acquisiva una tale bellezza che nessun altro avrebbe saputo ottenere. La sua forte personalità infondeva energia a tutti noi. Pochi mesi dopo che lo spettacolo terminò, fui lusingato quando fui chiamato per sostituire Jimmy Hamilton per una serata con la vera Duke Ellington Orchestra al Basin Street East di New York. Fu uno dei più grandi complimenti che abbia mai ricevuto. Tutti quei ricordi mi daranno gioia per sempre.
Ma oltre allo stile compositivo di Ellington, che appunto Agostino ci dicevi si basa su una continua riscrittura delle idee compositive, quali altre difficoltà ha incontrato la realizzazione della prima di questo concerto?
Dunque, l'orchestra arrivò a Londra il giorno prima e dovette provare in una chiesa vicino all'abbazia di Westminster, freddissima, e si incontrò per la prima volta con la Alice Babs, che veniva dalla Svezia appositamente per cantare in
la
questo...
solista, quindi.
Sì. La cantante che abbiamo già visto nel secondo concerto. A complicare ulteriormente le cose,
alcune assenze importanti.
Esatto, proprio così. La sera prima il grande sassofonista Paul Gonsalves ha un malore. Non sappiamo bene perché, però insomma, sappiamo che spesso abusava di alcolici e droghe. Probabilmente ebbe un malore conseguente a qualche abuso di queste sostanze.
E come recupera questa situazione Ellington?
Fortunatamente il figlio di Ellington, Mercer, che era sia trombettista dell'orchestra ma anche manager dell'orchestra, preventivamente si era portato un ulteriore sassofonista, Percy Marion, e quindi riuscì comunque a sostituirlo all'ultimo.
Quindi
però...
un'orchestra composita, quindi da nuove leve e allo stesso tempo da personaggi che stavano improvvisando praticamente quello che leggevano.
Sì.
E in più un problema, diciamo, vero e proprio, la
sì.
salute di Ellington.
Infatti, pochi giorni prima della partenza per il tour, ad Ellington viene diagnosticato un tumore ai polmoni, che sappiamo che lo porterà alla morte pochi mesi dopo. Ellington tenne nascosto praticamente a tutti questa scoperta, anche ai propri familiari, però arrivò all'esecuzione della prima visibilmente stanco e provato.
E tutti facevano proprio affidamento, no? Sulla sua capacità di risolvere, improvvisando, diciamo, la realizzazione di questo concerto.
Sì, infatti, come dicevo prima, lo stesso Ellington si rese conto di non essersi mai trovato così impreparato, ma nonostante ciò lui mantiene il suo impegno e
il concerto poi sarà un altro successo.
Esatto.
Stiamo ascoltando uno dei brani del terzo concerto sacro, Agostino.
Sì, Every Man Prays in His Own Language. And there is no language that God does not understand. Ovvero, ogni uomo prega nella propria lingua e non c'è lingua che Dio non comprenda.
Segue una parte strumentale con al pianoforte Ellington.
Certo, stesso Ellington. E al sax tenore Harold Ashby.
We'll be right back.
questa sezione Agostino è in stile swing.
Sì, tipicamente swing.
Un po' un recupero quindi delle sue origini.
Sì, ma è uno stile che Ellington non ha mai abbandonato. Ed ecco ora il coro che recita il Padre Nostro in inglese.
È bello, Agostino, che Ellington, per esprimere questa preghiera di tutti i popoli, utilizzi proprio il Padre Nostro, con questa atmosfera che il coro crea, quasi di stupore e di meraviglia, un po' come il primo concerto sacro.
Infatti lo stupore e la meraviglia nel primo concerto sacro era in the beginning God, ovvero la meraviglia dell'uomo di fronte al creato. Ed ecco che dopo che il coro ha cantato il Padre Nostro, questa volta a denunciare il Padre Nostro sono gli strumenti musicali.
Ovvero?
Quello che ascoltiamo è una sezione strumentale in cui le ance, riascoltando mi sono reso conto che seguono perfettamente la metrica del Padre Nostro recitato in inglese.
Quindi una sorta di imitazione della preghiera fatta però dagli strumenti.
Sì, proprio così.
Tra l'altro, Agostino, con una variante, il coro sembra sfiorare le altezze più acute, mentre gli strumenti rimangono su registro piuttosto grave.
Sì, infatti stiamo ascoltando la sezione delle ance in questo caso, che sta recitando il Padre Nostro.
Sì, sembra infatti quasi un dialogo, no? Tra note acute e note gravi, come a riproporre un po' la dinamica tra il divino e l'umano. Ciò che sembra infinitamente alto e ciò che riguarda la natura umana. E ora, Agostino, ascolteremo la celestiale voce di Alice Babs che recita il Padre Nostro in svedese.
Sì, proprio così, è quasi a dare forza al titolo di questo brano. Ellington approfitta dell'opportunità di avere una solista di un'altra lingua, che è svedese, per farle recitare appunto questa preghiera. Tra l'altro sappiamo che Ellington chiese ad Alice Babs di cantare una versione conosciuta cantata del Padre Nostro in lingua svedese, ma lei gli rispose che non era a conoscenza di una versione cantata in svedese del Padre Nostro. E come era solito fare Ellington,
ha spinto ad improvvisare.
Sì, le disse: bene, allora improvvisala. Ed ecco qua che abbiamo Alice Babsey che canta di sua spontanea creatività una versione in svedese del Padre Nostro a cappella, che ci ricorda molto lo stile gregoriano.
Martin Luther King fit the battle up. Bam. Bam.
Nella prossima puntata completeremo l'ascolto del terzo concerto sacro e seguiremo l'ultima struggente tournée di Ellington. Stay tuned.